Lezioni di podcast. Approfondimenti sul podcast. Dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.
Alessandro Venturi, autore del libro Come si fa un podcast, edito da Tecniche Nuove, autore di Toiletcast e co-fondatore di Radio NK. Senti Alessandro, nel libro che hai scritto parli molto del legame che c'è fra il podcast e l'ascoltatore. A tuo avviso, in che modo e dove questa associazione può influenzare la produzione di un podcast?
L'ascoltatore e l'ascoltatore sono molto più vicini rispetto alla radio tradizionale, in quanto innanzitutto con il podcast e in particolare il sito di appoggio del podcast c'è più interazione, nel senso che l'ascoltatore può contattare direttamente l'autore e una via diciamo verticale dal punto di vista dell'ascoltatore e l'autore sta nel fatto che è l'ascoltatore stesso a decidere quali programmi ascoltare e praticamente si crea il proprio palinsesto di tutta la trasmissione radiofonica, che la trasmissione radiofonica può essere intesa come il periodo della giornata dell'ascoltatore.
Un autore di podcast, per cercare di trovare i suoi ascoltatori, che possibilità ha?
Beh, sicuramente inserire il proprio podcast all'interno dei motori di ricerca per i podcast, primo fra tutti è iTunes, poi anche ci sono podcast.net e gli altri motori di ricerca dedicati al mondo podcast, infatti si chiamano podcast directories, e poi cercare di andare a frequentare forum o blog che trattano l'argomento del nostro podcast.
Nel libro parli del formato AAC, Advanced Audio Coding. Lo scalzare eventuale dell'AAC rispetto all'MP3, che cosa potrebbe portare?
Può avere degli effetti positivi e negativi. Nello specifico, effetti positivi, una qualità audio decisamente superiore, a parità di dimensione di byte. L'aspetto negativo è che non tutti possono ascoltare il formato AAC, quindi c'è una sorta di scrematura. Scegliendo appunto il formato si va un pochino a scremare l'utente finale in base al proprio device o al player che sta usando sul proprio computer.
In futuro pensi che acquisterà sempre più peso?
La AC sta prendendo piede, diciamo che pian piano si sta facendo avanti.
Hai parlato delle grandi case madri e dici che la Apple ha rilasciato questa guida su come pubblicare i feeder RSS di un podcast.
Allora, innanzitutto dobbiamo dire una cosa. La Apple è stata la prima grande industria che ha visto nel podcast un qualche cosa. Ci ha visto, diciamo, il business. Infatti, dobbiamo ricordare che è grazie proprio alla Apple e all'integrazione all'interno del suo negozio virtuale di musica, grazie alla creazione della sezione podcast, che il podcast ha avuto il suo boom generale. E allora cosa succede? Che va bene creare il file multimediale audio-video, però ricordiamo che il podcast è l'insieme del contenuto audio e del feed. E allora una guida su come realizzare un feed, diciamo che non fa altro che accompagnare per mano la creazione totale di un podcast, quindi sia dal punto di vista multimediale che anche dal punto di vista del feed.
Rispetto agli sviluppi futuri, l'uso combinato di streaming e podcast può evolvere? Come può evolvere e al momento cosa offre?
Allora, io nel libro ho fatto l'esempio di Radio NK in quanto è il giocattolo che noi utilizziamo. Nello specifico noi facciamo streaming e podcast. Durante la diretta facciamo lo streaming e lo streaming ci permette un'interazione col pubblico, cosa che altrimenti col podcast non sarebbe possibile, in quanto podcast per definizione è una registrazione e quindi è a cose già avvenute. E una volta poi tutta la puntata in streaming noi la registriamo e dopo qualche ora la mettiamo a disposizione sul server.
Parlando di podcast da un punto di vista economico, Si vedono nuove possibilità o nuove modalità di usarlo?
L'uso del podcast in ambito professionale sono molto vasti. Potete utilizzare il podcast come corso d'aggiornamento, video.
C'è un esempio di azienda che fa questa cosa?
IBM, ad esempio, sicuramente, questo l'ha fatto e l'ho avuto modo di vedere, ha utilizzato il podcast come mezzo di comunicazione per gli azionisti.
Una curiosità. Ci sono esempi in cui animazione o grafica accompagnano un file audio?
C'è un formato che è quello appunto dell'MP4, dove però invece di utilizzare solo l'audio, sono state messe anche delle immagini statiche. E questo poteva essere, secondo me, molto utile quando si dovevano rappresentare diapositive o videoproiezioni. Non è molto lontano dal concetto di quello che fa la RAI con le lezioni universitarie alla sera.
Puoi raccontare la storia di come si è evoluto il tuo di podcast, Toiletcast?
Ah, niente, si è evoluto su questo. Io praticamente avevo l'abitudine di, quando andavo in bagno, di non prendere il giornale ma di portarlo nel portatile e di leggere le notizie principali dei vari siti, e niente, allora ho detto, ma perché non li commento in questa insolita ubicazione? Da lì è nata questa cosa qui, e ho scoperto poi col passare del tempo che la RAI, Radio RAI, aveva preso vari esempi di podcast e come progetto innovativo e nuovo avevano preso proprio Toiletcast. L'ho scoperto questo dopo un po' di tempo, in quanto c'erano degli autori di una nota trasmissione radiofonica che ci hanno conosciuti così per caso, e quando hanno scoperto che facevo Toiletcast, veramente mi hanno fatto tutta una festa, cioè dei complimenti a non finire. Io veramente mi sono sentito in imbarazzo, perché in quanto questi qui professionisti della RAI, Radio RAI, figurati.
Alcuni podcast che consiglieresti?
Innanzitutto Pendoliri, podcast realizzati in auto durante i suoi viaggi da pendolare. Poi c'è il podcast video, questo di Alberico, il sito è alberico.com, e ha fatto queste pillole veramente spettacolari. E poi a Radio NK, ovviamente, perché c'è da divertirsi. Noi perlomeno ci divertiamo molto a farlo.
Ultima domanda. Secondo te il podcast sta cambiando il modo di fare radio?
Sicuramente il podcast ha dato una bella strigliata alla radio.
Lezioni di podcast. Approfondimenti sul podcast. Dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.